Grazie ad Antonella, ed è proprio di etica che si parla in questa prima sessione di lavori, e qui accanto a me c'è il vicepresidente della Corte Costituzionale Aldo Carosi, e in realtà è un dato di fatto che in un clima più trasparente, in un clima più sereno, qual è quello che appunto i comitati unici di garanzia portano avanti, quanto più insomma un clima di lavoro è trasparente e sereno, quanto più si può evitare, è un dato statistico, è un dato di fatto, il dilagare di opacità, l'opacità che poi porta alla corruzione. Ed è dal vicepresidente della Corte Costituzionale che chiedo insomma il suo parere, il suo autorevole punto di vista. Grazie.
Grazie dottoressa Bortone. Effettivamente l'etica nell'amministrazione pubblica è un tema arduo da affrontare se non si vuole risolvere con parole tautologiche, ma come lei diceva è un po' al centro di modelli comportamentali alternativi per evitare le situazioni di imbarazzo e sicuramente patologiche che caratterizzano i giorni nostri e purtroppo con riguardo all'amministrazione italiana caratterizzano tradizionalmente il funzionamento di determinate situazioni di potere opaco, come giustamente è stato detto con un termine eufemisticamente opaco. Il concetto di etica è appunto assiologicamente collegato ad un giudizio di valore espresso in relazione ad un paradigmatico modello di comportamento. È un termine di eterna giovinezza che da Aristotele ai giorni nostri è stato utilizzato con molta frequenza. Oggi forse si può dire che esso sia addirittura abusato. La prima cosa da chiedersi è se tale sproporzionata utilizzazione non sia da porre in relazione proprio all'era dei frequenti contrasti contemporanei sullo status deontologico dei singoli individui. Bisogna partire dai singoli individui per arrivare proprio alla prospettazione collettiva che invece è un po' il nucleo del nostro incontro e dei programmi di azione dei comitati unici di garanzia. Su Twitter, su Facebook, sui blog, nel dibattito politico appaiono continuamente opinioni singolari spacciate assertivamente con riguardo ai concetti di buono, giusto, lecito o sconveniente, e da questo emergono implicitamente modelli comportamentali avulsi da quello che accade tutti i giorni, come se parlare di etica in questo modo, diciamo, personalistico fornisse nutrimento e legittimazione ai modelli più spinti di egocentrismo. E non è questa l'etica, ovviamente, di cui noi vogliamo parlare. A me è stato assegnato appunto di parlare dell'etica dell'amministrazione e senza pretesa di dire alcunché di definitivo, io vorrei farlo evitando il più possibile gli stereotipi che non di rado negli ultimi anni hanno caratterizzato anche le parole chiave delle diverse riforme tentate. Ecco, io vorrei cominciare proprio da una critica, da quello che secondo me va in direzione opposta dallo slogan che io condivido pienamente di questo incontro, che è fare squadra. Cominciamo un po' con gli hashtag che i riformatori hanno spesso utilizzato per riassumere gli obiettivi o bollare i fenomeni da combattere. Cominciamo con le mitriche 3, efficacia, efficienza, economicità, arriviamo alla misurazione della performance, all'altro hashtag molto incisivo ma troppo generico, dipendenti fannulloni, arriviamo alla parola managerialità nella pubblica amministrazione ed infine la liberazione dai cosiddetti lacciuoli legislativi, salvo poi chiedere, quando scoppia qualsiasi scandalo, un'implementazione della legalità. Non si può dire che le cure da cavallo somministrate all'amministrazione a partire dagli anni 90 per attuare queste parole d'ordine abbiano sortito gli esiti sperati. Mi trovo a parlare di questo argomento in un contesto strutturato, quello dei CUG, che nascono appunto con ambiziosi propositi, tra i quali è opportuno segnalare la garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, la lotta alle discriminazioni, obiettivi di grande rilievo che io assolutamente condivido e che mi sembra di capire da come è stata impostata questa giornata sono viste in sinergica combinazione con il miglioramento dell'attività amministrativa, non come qualcosa legato da un rapporto di alterità, di dialettica. Mi sembra questa la novità dell'impostazione. Come detto, tante parole d'ordine per migliorare lo stato dell'amministrazione non hanno trovato riscontro nel metodo e negli effetti programmati. Il determinante passo avanti del convegno è appunto questo slogan: fare squadra per migliorare. E allora cominciamo le riflessioni paradossalmente da quello che forse non ha funzionato. Ed allora forse dovremmo parlare di etica per chi detta le regole e per chi dirige, prima ancora che di parlare di etica del funzionario nella pubblica amministrazione. Comincerei con le famose tre E, appunto, che dicevamo prima. Si tratta, efficacia, efficienza ed economicità, di termini intuitivamente simpatetici, il cui abuso, tuttavia, li ha anche ingiustamente ridimensionati. Senza un contenuto specifico, essi sono meri sostantivi o aggettivi generici e atecnici. Ricordo, ahimè ho messo i capelli bianchi in queste cose perché sono più di 20 anni, un quarto di secolo, che queste parole hanno fatto trionfale irruzione nel mondo pubblico, lunghi e noiosi seminari di aziendalisti privati prestati all'indottrinamento di pubblici funzionari, scusate il mio linguaggio un po' ironico, ma in realtà sono cose vissute e riflesse, anche per colpevole insistenza di strategie politiche e amministrative che cercavano di delegare a costoro il riempimento della suddetta terminologia. Le tre parole erano abusate, ma quello che comportavano in termini di amministrazione doveva essere decifrate da altri soggetti che venivano da mondi diversi. E quindi i dipendenti pubblici venivano invitati a queste riunioni e spesso lo slogan era quello di disapplicare norme giuridiche nei casi in cui esse avessero rallentato l'azione amministrativa. Immaginate l'effetto di tutto ciò in un paese a tutt'oggi alle prese con un forte deficit di legalità. In realtà questi soloni imprestati alla docenza, parlo di coloro che provenivano dal mondo industriale, dal mondo privato, in un campo per loro sconosciuto, ignoravano e forse ancora ignorano che la managerialità dell'agire amministrativo, questo è un punto a cui io tengo tantissimo, consiste nel trovare la strada più snella dentro la legge. Grazie. Grazie. Non contro la legge. L'ipertrofia normativa va combattuta dal legislatore e da chi ha la direzione politica del Paese, è da condividere, ma non può essere combattuta dal primo aspirante stregone che magari cerca di giustificare la sua ignoranza della materia con la farraginosità della legge. E forse può sembrare una requisitoria, ma vorrei passare con lo stesso spirito nei riguardi della famosa misurazione della performance. A parte il fatto che non si capisce perché debba essere utilizzata una polisemantica terminologia anglosassone in un testo di legge scritto in una lingua, quella italiana, che possiede più specifiche accezioni del termine risultato. Chiunque conosca l'attività amministrativa, i servizi pubblici, i servizi di rilevanza sociale, si rende conto che la misurazione risulta completamente diversa a secondo se riguarda attività politica in senso stretto, la programmazione, l'attività istituzionale, i servizi comunque dovuti al cittadino, la produzione di beni e servizi per la collettività. È solo con riguardo a taluni profili della gestione della cosa pubblica che l'immedesimazione con le regole economiche ed industriali si rende evidente, mentre per altre attività il metro di misura è diverso. E comunque la misurazione dell'attività amministrativa, salvo rare eccezioni, non è mai un'attività appartenente alla branca delle scienze esatte, ma è connotata dalla soggettività e dagli orientamenti di chi valuta. Per tale motivo anche la misurazione sconta l'ambiguità dei parametri per il suo esercizio e non può assurgere pertanto a metro di paragone infallibile. Penso alle famose classifiche per cui l'amministrazione dovrebbe essere divisa in 2-3 blocchi e assegnata una graduatoria come quella che connota i campionati diciamo, di squadra. Altra parola d'ordine che mi sentirei di criticare è il termine fannulloni, e qui forse arriviamo più vicino al tema di oggi. con il quale in determinati periodi sono stati bollati tutti i pubblici dipendenti. Non bisogna essere un allenatore di una qualche disciplina sportiva di squadra per comprendere che l'autostima di un gruppo diventa indefettibile strumento di successo nell'attività che viene esercitata. Per risollevare le sorti della produttività di una struttura occorre ridare mezzi e fiducia alla stessa, non confonderne tutti gli elementi in una critica basata su luoghi comuni o di elementi statistici. Qualche volta il fannullonismo non è neppure imputabile a chi lo pratica, ma a chi lo dirige, il quale le tollera la presenza in servizio. L'applauso mi rassicura molto. Senza nemmeno provare ad utilizzare il nulla facente, probabilmente perché il superiore presenta gli stessi caratteri del preteso fannullone. In ogni caso non si è mai vista una squadra di successo disistimata dal suo allenatore. Questo incipit serve per giustificare il vivo apprezzamento per l'argomento della giornata di studio cui mi avete invitato, che prevede appunto il sottotitolo «Il vantaggio di fare squadra», e fa riferimento a concetti come cambiamento nel rispetto dei diritti, benessere dell'organizzazione, welfare aziendale per la salute. E qui io trovo la rappresentanza dei paradigmi più elevati della nostra Costituzione, quelli intangibili, quelli di cui nessuno discute la necessità di un cambiamento. Gli articoli 2, 3 e 97, tanto per citare i più frequentati dalle pronunce della Consulta, il 2, il personalismo, la persona al centro comunque delle istituzioni, dei corpi morali, della democrazia, del pluralismo. Il 3, principio di eguaglianza, eguaglianza anche sostanziale nel fornire la chance a chiunque si trovi ad operare nella società di poter sviluppare le sue potenzialità. Il 97, il buon andamento della pubblica amministrazione, che in realtà significa curare gli interessi per gli altri, non in un'ottica amministrativa autoreferente. E allora questo approccio estremamente positivo deve trovare nutrimento nella ragione, perché evidentemente che la ragione non può essere mai dismessa, nella coerenza e, se mi consentite, nel cuore. Non deve essere l'ennesimo modo asettico per trasformare parole e concetti elevati in vuote formule. Certamente importante è il concetto di fare squadra, perché implica un modo diverso di quello piramidale che vede un dirigente chiuso nella torre eburnea del proprio potere e una serie di sottoposti adibiti a compiti di mera esecuzione. Nel gioco di squadra occorre che tutti i giocatori conoscano l'obiettivo, il loro ruolo, il modo di integrarsi con il vicino e col superiore. A quest'ultimo è affidato il compito di disporre di buona parte del proprio tempo per spiegare strategie ed obiettivi ed assegnare a ciascuno il suo ruolo, compito certamente arduo nell'ambito dei cosiddetti servizi dell'amministrazione, ove è difficile rintracciare, al di fuori dell'alluvionale sovrapporsi di prassi, il senso di appartenenza ad un'unica struttura, che io ritengo assolutamente necessario. Anche in questi contesti occorre tuttavia pensare in positivo, suggerire un'evoluzione di prassi obsolete o addirittura ormai inesistenti. Ritornerò su questo argomento parlando dei rami secchi. Spesso l'etica viene intesa come un insieme di norme e di valori di un individuo o di un gruppo, ma nel nostro caso essa comporta la riflessione speculativa sulle norme e sui valori che caratterizzano l'attività della pubblica amministrazione, quindi nel suo complesso. Quindi non ha senso pensare ad una sommatoria di morali individuali, quelle che tanto bene appaiono in quei blog polemici di internet dove ciascuno si insulta portando modelli alternativi o pretesi tali. E invece bisogna mirare alla condivisione e alla conciliazione, laddove la condivisione sia controversa, di norme e valori secondo una spiegazione razionale e motivata della propria appartenenza ad una organizzazione, e qui il collante sono evidentemente le finalità generali a cui si è preposte. Esalto tutta la parte relativa agli esempi, compresi quelli relativi alla lotta alla demotivazione, dove volevo portare qualche esperienza personale, ma il tempo me lo impedisce e non vi voglio spaventare. Nella pubblica amministrazione i profili più importanti sono probabilmente quelli legati alle modalità con cui si percepisce il proprio ruolo, il collegamento di dette modalità con il fine perseguito, la motivazione ad esprimere la propria personalità nel lavoro d'ufficio. Quindi nel lavoro d'ufficio non bisogna essere personaggi in cerca d'autore, bisogna individuare il collante nella missione dell'ufficio. La comprensione e messa a sistema delle problematiche personali scaturenti dalle particolari condizioni di lavoro e dalle trasformazioni culturali in questo periodo molto rapide. E non, uno dei motivi di disagio, ma qui siamo in un disagio obiettivo, è quello di veder cambiare completamente il mondo in cui si opera, ed è chiaro che questo cambiamento si può affrontare in modo più efficace condividendo dubbi e soluzioni. L'etica amministrativa non consiste in un giudizio tout court sulla condotta nella vita lavorativa, sul grado di felicità delle persone che sono chiamate ad operare. È invece collegato alla sua essenza il riferimento alle finalità perseguite e al grado di responsabilità che ciascun individuo assume all'interno dell'organizzazione. Si dovrebbe creare un circuito virtuoso attraverso il quale il dirigente illustra e divulga gli obiettivi e i ruoli di volta in volta perseguiti e i collaboratori, ciascuno nella scala professionale interpretata, vengono a conoscenza e di conseguenza assumono precise responsabilità. In sostanza dovrebbe essere alla base di qualsiasi attività finalizzata a rendere servizio alla collettività un processo conoscitivo collettivo e collegiale che dai vertici scorre in direzione bilaterale però fino ai ruoli meno elevati attraverso paradigmi autocritici tesi a migliorare i risultati. Era questo il senso del controllo di gestione, non certo copiare modelli econometrici di una casa automobilistica che costruisce appunto manufatti industriali e non prodotti amministrativi. Era proprio il senso di conoscersi e correggersi. A ben vedere, il primo ostacolo per una visione collettiva e collegiale dei propri compiti e dei propri ruoli sono i meccanismi di cooptazione della dirigenza, troppo spesso svincolati dal merito specifico, non dal merito in sé per sé, dal merito specifico che comporta la conoscenza delle strutture in cui si va a operare e come cursus enorme di attività e soprattutto dalla conoscenza concreta dei contesti in cui si viene ad operare. L'abuso dei curricula, intesi come cursus enorme di attività molteplici ed eterogenee, ha prodotto l'avvicendarsi continuo, talvolta parossistico, di figure di vertice poco incentivate e poco propense a questo sforzo, questo sforzo di collegialità e di condivisione, che potrebbe andare a detrimento della cooptazione politica fondamentale per ambire a sempre maggiori incarichi. Probabilmente la dirigenza pubblica dovrebbe essere alimentata dall'esperienza, dalla stabilità e dalla indipendenza, quantomeno tecnica, dai vertici politici. Un dirigente così strutturato potrebbe veramente avviare, anch'esso tuttavia sotto i dovuti controlli, perché la mera autoreferenza spesso produce situazioni di inerzia e di rendita parassitaria, ma dicevo potrebbe veramente avviare quel processo di valorizzazione delle risorse umane per l'inveramento dei migliori valori umani per la tutela dell'eguaglianza, della parità dei sessi, per la lotta alle discriminazioni. E tutto questo mi sembra che corrisponda all'aspetto pregnante, cruciale della missione intestata ai comitati unici di garanzia. Ma anche la gestione concreta di queste tutele, e qui arrivo alla seconda parte, più breve vi rassicuro, l'etica di chi pretende le garanzie. E la parte di queste tutele possiede contenuti deontologici. Non si possono difendere comportamenti assenti, inerti e boicottanti. Le garanzie non possono diventare una difesa strumentale di volontarie inefficienze e di egoistici comportamenti. Più in generale, può dirsi che i comitati unici di garanzia non rientrano tra gli organi di assistenza pubblica, ma tra quelli finalizzati a valorizzare le risorse per il perseguimento del bene collettivo. È proprio l'inerenza allo scopo, credo, che debba essere, che debba essere fondamentale in questo contesto. Proprio questa considerazione, unitamente a quelle precedenti, può fornire linfa per combattere le sacche obiettive di inefficienza e quei rami secchi che proliferano nel nostro sistema amministrativo. Ma anche sui rami secchi vorrei dire qualcosa, perché spesso essi sono prodotti dalla stessa incuria del legislatore, il quale, preso dall'ansia di disegnare continuamente nuovi scenari, non si preoccupa di riqualificare o risistemare persone e strutture create per diversi disegni e abbandonate a se stesse in un limbo di disattenzione. Disattenzione non necessariamente sgradita ai funzionari eticamente meno provveduti, ma certamente non cercata da coloro che intendono ancora dare un senso al proprio lavoro quotidiano. Proprio in queste strutture claudicanti devono prevalere nuove prassi di autoriqualificazione. Parlo di autoriqualificazione, cioè inventarsi un ruolo anche nei periodi di trapasso. Pensiamo, qui un esempio lo devo fare, a fenomeni recenti quali la riforma delle province, anzi la loro ormai sicura soppressione. La lunga gestazione ha provocato fenomeni anche di sperpero di denaro pubblico, laddove le risorse storicamente assegnate hanno finito per alimentare soltanto il pagamento di stipendi senza corrispettivi risultati, in quei contesti in cui non c'è stata questa reazione deontologica di inventarsi, di fare comunque un lavoro, ma ci si è limitati alla mera attesa dello sviluppo delle linee legislative non ancora specificate. Parlando in termini metagiuridici, pensiamo, io qui ho scritto nel mio appunto, allo stress della transumanza. Pensiamo allo stress di coloro che sanno che se ne devono andare e nel frattempo perdono progressivamente i pezzi, perché magari il dirigente si è risistemato puntualmente, perché la struttura si sta vuotando progressivamente e chi rimane non riesce più ad avere un'attività sinergica. E poi tutto questo è un costo anche per la collettività, perché pensate un esempio, andate sulle strade provinciali, tanto per dirne una, e cadrete in buche terribili, farete delle gincane degne della Parigi-Roubaix, dove il pavé viene dribblato da ciclisti particolarmente specialisti. Perché accade tutto questo? Perché praticamente la funzione è dismessa da 2 o 3 anni, perché il legislatore, pure in una riforma che tutto sommato viene condivisa dalla maggior parte degli interpreti e della popolazione, non si è preoccupato della funzione, del servizio reso alla collettività, ma parlando dell'altra faccia della medaglia, non si è nemmeno preoccupato che il dipendente della provincia, magari di egregia professionalità, viene abbandonato a se stesso in attesa comunque di una sistemazione. In definitiva, la difesa delle identità personali nell'organizzazione amministrativa deve essere rispettosa del pluralismo delle idee, ma anche contrassegnata da un limite interno. E il limite interno è l'inerenza alla missione assegnata in funzione dei servizi da rendere alla collettività. Eventuali diversità di vedute nell'interpretazione di questo compito, che sono normali in un'ottica pluralista, possono essere risolte con l'accordo. Ed in questo credo che i CUG possono dare un grande contributo di professionalità, conoscendo i contesti in cui operano, di mediazione e di equilibrio. Il bene comune, l'interesse collettivo, l'anelito a migliorarsi, l'abbandono di pratiche inutilmente competitive, qui ci sarebbe da dire su quella dottrina economicista che per anni ha insegnato ai nostri figli la dottrina dell'homo homini lupus in senso economico. Competete, vedete il vicino come un rivale. Non è questa, credo, l'ottica di una crescita socialmente sostenibile come quella che viene. E poi non è nemmeno vero che il progresso viene dalla competizione per la competizione. La competizione viene dalle idee, dalla curiosità umana, dalla passione per la scienza, dalla passione per la ragione nei suoi sviluppi più curiosi e più portati ad automigliorarsi, a vedere il vicino piuttosto come un paradigma di comportamento e di conoscenza quando eccelle, piuttosto che come un rivale da invidiare. Le componenti conoscitive impiegate in questo duro compito di raccordo non possono limitarsi alle prospettazioni giuridiche, non vi ho parlato di legge per vostra fortuna, o econometriche, ma devono tenere conto di diverse conoscenze, quali quelle sociologiche, psicologiche e io aggiungo neuroscientifiche, perché in realtà l'uomo piano piano si modifica in relazione ai contesti e nell'epoca della globalizzazione non v'è dubbio che nell'amministrazione si viva una vera e propria mutazione genetica. Anche consapevoli critica la banale assertività di certi insegnamenti propalati negli anni decorsi possono migliorare l'etica del lavoro mettendo al bando inutili personalismi autopromozionanti. Forse si potrebbe riassumere l'insieme di queste riflessioni con il motto «Dobbiamo sempre essere noi stessi nell'interpretare il compito che ci viene affidato», nella consapevolezza che sempre di un compito si tratta e non di una libera interpretazione della nostra presenza in una struttura pubblica. Capacità di divulgazione, cuore, equilibrio e passione possono essere le stelle comete per conciliare i fini sociali da perseguire nell'amministrazione con le vocazioni individuali. La molteplicità fattuale dei contributi individuali verso uno specifico fine può produrre effetti sorprendenti in termini di risultati. Insomma, il benessere organizzativo e la prevenzione del disagio lavorativo possono divenire il doping della buona amministrazione. Vi ringrazio.